Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Bentornati e bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi qui con me c'è
Luca,
quindi siamo io e Luca oggi per questa puntata, una puntata che dedichiamo a un paese che è stato coinvolto da vicende purtroppo non positive, e quindi sarà un argomento di stretta attualità. Infatti parleremo della situazione dei diritti umani in Sudan. 30 anni dopo una lunga dittatura in Sudan, qualche mese fa il capo del governo Omar al-Bashir è stato estromesso dal governo. Questo a seguito di una serie di rivolte iniziate il 19 dicembre 2018, rivolte che sono sostanzialmente nate da una situazione di crisi economica molto grave, una situazione in cui il Sudan è stato attraversato da una inflazione record o da bassi livelli di liquidità delle banche, che hanno portato all'esasperazione della popolazione e al nascere di una serie di manifestazioni. Il governo di al-Bashir ha iniziato a reprimere violentemente l'uso del a reprimere violentemente queste manifestazioni di piazza attraverso atti violenti posti in essere dall'esercito e dalle forze paramilitari. Nonostante questo, ad aprile le manifestazioni sono continuate, ad aprile Omar al-Bashir è stato destituito dal governo e è stato sostituito da una fase di transizione con una giunta militare che ha preso il potere in sostituzione di Omar al-Bashir. Il dittatore aveva preso il potere nel 1989 a seguito di un golpe e l'uso spregiudicato di milizie filoarabe nel conflitto in Darfur, che ha provocato più di 400.000 morti e 2 milioni e mezzo di sfollati, era costato ad al-Bashir un mandato di cattura alla Corte Penale Internazionale dell'Aia per crimini di guerra e contro l'umanità e il genocidio. Come dicevo, ad aprile al-Bashir finalmente è stato destituito e si sperava che questo fosse l'inizio di una nuova situazione positiva, di una transizione verso una leadership civile, verso un governo democratico. Questo purtroppo non è stato, e diciamo il periodo positivo di speranza è durato solo pochi mesi. Infatti nei primi giorni di giugno sono riniziate dei violenti scontri, le forze paramilitari che erano già state coinvolte in passato nelle violazioni dei diritti umani hanno messo in atto una brutale repressione contro i manifestanti pacifici, che appunto non chiedevano altro che una leadership civile, e tuttora il Sudan è coinvolto in una sanguinosa e violenta sostanzialmente guerra civile, o comunque con repressione violenta delle manifestazioni della libertà di espressione. Ma di questo ne parleremo meglio con la nostra ospite più avanti, che verrà intervistata dal nostro Luca, e penso che ora sia arrivato il momento musicale per Luca.
Sì, infatti adesso vi lasciamo la nostra prima canzone, Salva Gente, dell'autore Roy Paci, una canzone con la quale ha vinto il premio Amnesty 2019.
Nel mondo diverso che spesso tu stesso racconti, ho provato a seguire i discorsi, ma alla fine non tornano i conti. Portami con te nel mondo diverso che hai visto. Io non capisco il progresso, il prodotto, il profitto, il prosecco, il prosciutto, il prefisso. Io sono meticcio, mi mimetizzo, c'è chi ha già capito tutto all'inizio. Nah, è un gran brutto vizio se pensi di sapere che hai davanti un pregiudizio. Ma io non polemizzo, con la nostalgia non ho niente in contrario. Si stava meglio quando si stava peggio, ma i treni non sono mai arrivati in orario. Io non ho mai visto differenze, c'è chi dà e c'è chi prende ciò che dai, ti ritorna sempre. Io non ho
ce la fai, c'è chi se la prende. Io no, mai visto differenze, c'è chi ascolta e c'è chi sente, se dico la mia. A stare zitti per un po', forse ci serve silenzio, così mi rilasso, perché sia fuori che dentro parlano tutti e c'è chiasso. Forse ci serve più tempo, forse ci serve un compasso per chiudere il cerchio e invertire l'andazzo. Dai il buon esempio e fai tu il primo passo. Io non ho mai visto differenze, c'è chi dà e c'è chi prende, ciò che dai ti ritorna sempre. Io non ho mai visto differenze, tutti aspettano un salvagente, ripetono qua non si salva niente. Io non ho mai visto differenze, c'è chi ce la fa e chi non se la sente, e se ce la fai c'è chi se la prende. Io non ho mai visto differenze, c'è chi ascolta e c'è chi sente, se dico la mia.
Diamo ora il benvenuto alla nostra ospite della puntata, Liliana Cereda, la responsabile del coordinamento Africa Centrale e Orientale di Amnesty Italia, con la quale parleremo dell'attuale situazione dei diritti umani in Sudan. Ciao Liliana, benvenuta.
Ciao, eccomi qua.
Il Sudan è un paese dove, purtroppo, la libertà di stampa continua a subire delle gravissime restrizioni. Puoi spiegarci quali sono le difficoltà che vivono i giornalisti e gli editori locali?
Guarda, sono difficoltà enormi. Intanto i Reporters Sans Frontières hanno classificato, diciamo, il Sudan addirittura al 175esimo posto nel mondo quanto a libertà di stampa, per cui è veramente anche uno dei paesi africani in cui la stampa è stata più facilmente imbavagliata. Addirittura dal 2007 è stata poi anche varata una legge relativa ai reati informatici, e quindi restringe ulteriormente la libertà di espressione e prevede addirittura 2 anni di carcere per chi crei siti internet critici verso il governo. E le cose sono peggiorate naturalmente, addirittura è stata creata una Cyber Jihadist Unit che inizialmente aveva 200 agenti, questo nel 2011, quando c'è stato, diciamo, il risveglio della primavera araba, e il governo sudanese naturalmente temeva che ci fossero ripercussioni anche in Sudan. Quindi è stata creata questa unità che aveva lo scopo di annientare proprio tutti i dissidenti in qualche modo informatici. Questa unità, e questo è il problema grosso, dipende dal Servizio Nazionale di Sicurezza e Intelligence, che in forza di una legge del 2010 e poi addirittura modificata in senso più restrittivo nel 2015, ha praticamente poteri illimitati, poteri discrezionali fortissimi nello stabilire chi costituisca una minaccia politica, economico, sociale per il governo. Questo naturalmente ha creato una situazione assolutamente insostenibile. Nel 2018, poi addirittura nel dicembre del 2018, sono stati bloccati tutti i siti Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram a seguito di un'ondata di manifestazione dovute all'aumento dei prezzi. E dall'inizio di aprile del 2019, in concomitanza poi con l'arresto di al-Bashir, che per il momento invece di portare a una situazione migliore ha spinto le forze di sicurezza ad essere ancora più dure nei confronti dei manifestanti, sono stati arrestati i giornalisti e le testate in generale più critiche verso il governo sono state chiuse. Questa è una situazione che si trascina da anni. Naturalmente la speranza che la caduta di al-Bashir possa in qualche modo migliorare la situazione, anche se al momento non ne abbiamo diciamo motivo, insomma, ecco.
Passando ad altro, parlando sempre di repressioni e detenzioni, è risaputo che le forze di sicurezza sudanesi perseguitano spesso e volentieri i difensori dei diritti umani. Questi vengono infatti presi di mira e sottoposti a delle detenzioni arbitrarie.
Guarda, a me piacerebbe tanto parlare di un professore di ingegneria. Si chiama Mudavi Ibrahim Adam e mi piace pensare a lui perché è stato un prigioniero di coscienza che Amnesty ha adottato diversi anni fa. Era il direttore dell'Organizzazione Sudanese di Sviluppo Sociale. All'epoca, all'inizio del 2000, degli anni 2000, si occupava delle persone che erano state costrette a fuggire dal Darfur. Quello sono stati gli anni più duri, diciamo, della crisi del Darfur. Viene arrestato nel 2003, accusato di crimini contro lo Stato. Questi in Sudan sono particolarmente gravi, in quanto possono addirittura portare a una condanna a morte. E quello che diciamo ci ha fatto un po' in qualche modo dispiacere è che tra gli elementi di accusa di questo uomo c'era il fatto che l'avevano trovato in possesso di documenti di Amnesty International. Amnesty International lo adotta come prigioniero di coscienza e il 7 agosto dell'anno dopo viene rilasciato. Dopo viene però ancora arrestato. È stato per quest'uomo una continua navette tra la libertà e la prigionia. È stato arrestato nel 2005, è stato arrestato ancora nel 2009 e la sua organizzazione è chiusa. Vive 7 anni relativamente tranquillo e nel dicembre del 2016 di nuovo accusato, con capi d'accusa gravissimi e 2 addirittura passibili di pena di morte. Amnesty International ha continuato a lanciare in suo favore delle azioni urgenti e alla fine, 28 agosto del 2017, è stato rilasciato. Ad oggi non ci sono notizie che sia stato nuovamente arrestato. Mi piace, se posso, di questo ex prigioniero di coscienza ricordare un suo messaggio. Dopo la sua prima liberazione nel 2003 scrisse al segretariato di Londra di Amnesty International ringraziando per la sua liberazione e scrivendo alla fine: sono ancora più convinto di essere dalla parte giusta della barricata. Grazie ancora. Rimarrò onesto, leale e determinato a difendere imparzialmente i diritti umani fin tanto che vivrò. Riusciremo a fare di questa terra un mondo migliore. Speriamo.
Speriamo, infatti. E, infine, un'ultima domanda prima di lasciarci. Di recente in Sudan è esplosa la guerra civile, un conflitto sì. Andato avanti per diversi anni che avevamo visto estinguersi con dei trattati di pace. Quali pensi che sia sì. stato il fallimento di questi trattati?
Una domanda da un milione. No, il problema direi che è un po' il problema di tutti i conflitti civili. Se vogliamo un conflitto internazionale porta a un trattato di pace e poi i due eserciti non si sparano più, insomma, banalizzando e semplificando. In una guerra civile il discorso è molto diverso. Oltretutto lasciano il sistema di trasporti, di comunicazione, i sistemi giudiziari, la sanità stessa in condizioni assolutamente precarie, quindi tutto il tessuto sociale viene in qualche modo rovinato, distrutto. Poi le zone lontane, considerando che appunto vengono distrutti i sistemi di trasporti, ci sono zone ormai impervie, lontane, al di fuori del controllo statale, da sempre in qualche modo alla mercé di signori della guerra, di bande paramilitari. Ora, queste bande paramilitari non è che perché hanno firmato in qualche modo, qualcuno ha firmato un trattato di pace, loro cessino le violenze. In molti casi addirittura, questo è successo in Uganda per esempio, queste bande paramilitari poi vengono integrate nell'esercito regolare, quindi si tratta sostanzialmente di assassini e stupratori che improvvisamente si trovano legalizzati in qualche modo. Gli stati da queste guerre riescono estremamente indeboliti, non hanno forza, volontà politica, forse capacità economica per riportare l'ordine, tanto più che nonostante i trattati di pace le spese vengono dirottate comunque per lo più su spese militari, quindi la ricostruzione è lunga e difficile. Si crea quindi situazioni di incertezza, le violenze aumentano da una parte e dall'altra, per cui è molto difficile poi riprendere. In particolare in Sudan, dobbiamo ricordare che comunque c'è stata la scissione del Sudan del Sud, quindi ha portato, e adesso questa rivolta, diciamo, delle donne, che ci dà una certa speranza perché ha portato alla caduta di al-Bashir. Speriamo che in qualche modo il Sudan possa ritornare in condizioni relativamente pacifiche. Questa è un po' la situazione, è una situazione, diciamo, che riguarda un po' tutte le guerre civili, non trattato di pace, anzi durante le guerre civili si crea poi un clima tale di impunità che continua anche dopo, e chi aveva, non so, chi usava violenza nei confronti del proprio vicino continua a farlo, perché sa che il sistema giudiziario non funziona, che ormai, diciamo, vive in una dilagante impunità che aumenta l'insicurezza, e quindi è una specie di circolo vizioso, insomma.
Quindi in questi casi i trattati di pace sono più o meno come delle brevissime tregue?
Sono delle brevi tregue, naturalmente in alcuni casi poi sono serviti, ma basta pensare a quello che succede nella Repubblica Democratica del Congo, addirittura sono state fatte elezioni democratiche, però non hanno migliorato. Non dimentichiamo anche un'altra cosa, che anche se qui si crede che tutti i migranti vengano da noi, in realtà l'Africa è un continente in movimento, ci sono milioni e milioni di persone che abbandonano le loro case, vanno nei paesi vicini, creando situazioni difficili per tutti, sono gente che abbandona le proprie case e non sa dove andare, solo pochi sono seguiti dall'ACNUR. Per cui il trattato di pace sì, ufficialmente chiude la situazione, ma la società rimane violenta o alla mercé di violenze.
Beh, grazie per la spiegazione, Liliana. Grazie ancora per la disponibilità.
Figurati, grazie a voi. Mi fa sempre piacere che si diffondano notizie su queste cose. Grazie a voi.
Ciao. Lie white right above the street.
Ed eccoci tornati in onda, giusto per il momento delle buone notizie e dei consigli.
Partiamo con le buone notizie. La prima è relativa alla Russia, dove l'11 giugno, dopo neanche 48 ore dall'arresto, il Ministero dell'Interno ha annunciato il ritiro delle accuse di spaccio di droga per Ivan Golunov, giornalista investigativo noto per le sue inchieste su criminalità organizzata e corruzione.
La seconda buona notizia viene dall'Ecuador. Il 13 giugno la Corte Costituzionale ha dato ragione al ricorso di due coppie omosessuali che si erano viste negare la registrazione del matrimonio nel registro civile e ha così riconosciuto la piena legittimità del matrimonio egualitario.
Proseguiamo con una notizia relativa all'Arabia Saudita, dove il 16 giugno le autorità hanno annunciato che non verrà chiesta la pena di morte per Murtaza Qureshi, arrestato a 13 anni per reati commessi quando ne aveva 10 e attualmente sotto processo presso il Tribunale Speciale Antiterrorismo.
In Norvegia, il 17 giugno, le autorità hanno annunciato la decisione, presa quando i tre fratelli Abbasi erano già nello scalo di Istanbul, di non procedere al loro rinvio in Afghanistan, dove una dei tre, Taibe Abbasi, non era neanche nata. Gli Abbasi vivono in Norvegia da anni.
Ed eccoci ora i consigli, che per la puntata di oggi saranno due libri. Il primo è In mezzo al mare, di Mary Beth Riordan. 5 storie vere di giovani che, nel corso della storia, hanno preso il mare in fuga da guerre, persecuzioni, fame e rischiando la vita. Storie di coraggio e resilienza a lieto fine, che ci ridanno speranza per il futuro. Acquistando il libro, inoltre, si sostiene il progetto della Biblioteca Ibi di Lampedusa, i cui ragazzi, su base volontaria, hanno contribuito a tradurre i testi.
Il secondo consiglio è un altro libro di Khaled Khalifa, Morire è un mestiere difficile. Nell'incontro che l'ho visto protagonista al Festival dei diritti umani di questo anno, il titolo del nuovo libro del grande scrittore damasceno è stato modificato in Morire è un mestiere difficile, tranne in Siria. Il racconto del trasferimento di una bara dalla capitale ad Aleppo diventa un viaggio nella devastazione del conflitto. Nella Siria di oggi, dice Khalifa, sono i vivi a invidiare i morti, perché almeno per questi ultimi la sofferenza è finita.
E adesso ascoltiamo La casa arriva al mare di Lucio Dalla.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Speranza e una follia e sognò la libertà e sognò di andare via, via, via e un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi anni, parole dolci che si immaginò, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme, ha già i capelli bianchi e non lo sa, dice sempre manca poco, Maria, vedrai che bella la città e sognò la libertà e
sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni son passati, tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo al blu. Ah, e poi fu solo in mezzo al blu. Ah, e poi fu solo in mezzo al blu.
Buongiorno, ecco alcuni gossip per l'estate 2019. Dove passeranno le loro vacanze i nostri attivisti? Ecco alcuni casi: Martina Pantaleoni, Picco delle Aquile, Alessia, Miami Beach, Alessandro, Lido di Ostia, Alessio, Museo del Louvre e Castelli della Loira, Andrea Marcantonini, La strada del vino della Sicilia, da Avola a Derice, e per finire il nostro carissimo Giovanni, che passerà le sue vacanze nel campo scout di Poggi Bonzoli con circa 10.000 grandi e piccoli scout. Buona estate e buon divertimento!
Eccoci arrivati alla conclusione della puntata, ed questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva.
Sì, ci risentiremo fra qualche mese.
Sì, probabilmente ci risentiremo tra settembre e ottobre, quindi vi lasciamo e vi auguriamo una buona estate. Prima di questo io volevo salutare tutte le persone che in questi mesi hanno partecipato alle puntate radio, quindi volevo salutare Alessio, no, onnipresente, Andrea, e soprattutto un grande saluto e abbraccio alla nostra speaker Ilaria.
Ciao.
Ciao, a dopo l'estate. Ciao a tutti.
Radio Amnesty.